Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, questa è la Newsline di Controradio con le notizie del giorno, i servizi alla redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111, anche vocali, perché brevi, dolori addominali ricorrenti, ricovero all'ospedale Meyer, poi il dramma improvviso. A Firenze un bambino di 5 anni è morto durante la degenza mentre era in attesa di una risonanza magnetica con mezzo di contrasto. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso. Il servizio di Sandra Salvato.
Una notte che doveva servire a dare risposte a dei semplici dolori addominali si è trasformata in tragedia. A Firenze un bambino di 5 anni è morto all'ospedale pediatrico Meyer, dove era ricoverato per alcuni accertamenti diagnostici. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, soffriva da tempo di frequenti mal di pancia e nei giorni scorsi era stato sottoposto a visite e controlli specialistici. I medici avevano programmato una risonanza magnetica per chiarire l'origine dei disturbi. Poi, nella notte tra venerdì e sabato, il peggioramento improvviso. Il bambino ha smesso di respirare mentre si trovava nel reparto di degenza. Immediati tentativi di rianimazione del personale sanitario, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo contro ignoti. La PM Esther Nocera ha disposto il sequestro della cartella clinica e l'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso. Al momento non emergono patologie pregresse note e proprio per questo la morte del piccolo viene definita dagli investigatori inaspettata. Profondo lo sconcerto all'interno dell'ospedale. Il Meyer, punto di riferimento pediatrico per tutta la Toscana, segue con attenzione gli sviluppi dell'inchiesta mentre la famiglia del bambino resta chiusa nel dolore in attesa di capire cosa sia accaduto davvero in quelle ultime ore di ricovero.
E si torna a indagare sulla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa nel 2021 in un'azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato. Quasi 5 anni alla tragedia, la procura di Prato ha deciso di riaprire il caso con una nuova indagine per verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro. Giorgio Bernardini.
La procura di Prato torna a indagare sulla morte di Luana Dorazio, l'operaia di 22 anni morta il 3 maggio del 2021 in un'azienda tessile di Montemurlo, trascinata nell'orditoio a cui stava lavorando durante il suo turno. A quasi 5 anni dalla tragedia, gli inquirenti hanno deciso di riaprire il fascicolo per verificare se nella ricostruzione dell'incidente ci siano ancora aspetti mai chiariti del tutto. L'obiettivo è quello di rileggere gli atti dell'inchiesta originaria e affiancarli a nuovi approfondimenti tecnici e testimonianze per capire se possano emergere ulteriori responsabilità sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le nuove verifiche anticipate da Repubblica sono state affidate agli specialisti dell'ASL che si occupano di prevenzione e sicurezza. Nelle prossime settimane potrebbero essere ascoltati ex colleghi della giovane operaia e persone a lei vicine. Gli investigatori vogliono capire se all'interno dell'azienda vi siano state altre violazioni delle norme antinfortunistiche o omissioni mai approfondite fino in fondo. La nuova iniziativa della procura arriva dopo gli sviluppi giudiziari degli ultimi mesi. I titolari della ditta, i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, avevano patteggiato la pena, mentre il tecnico manutentore, accusato di aver disattivato il sistema di sicurezza del macchinario, è stato assolto in primo grado. Contro quella sentenza la procura, guidata da Luca Tescaroli, ha già annunciato ricorso in appello. Una vicenda che continua a scuotere l'opinione pubblica e la famiglia della giovane. La madre di Luana, Emma Marrazzo, aveva parlato di responsabilità ancora da chiarire. Adesso la procura prova a capire se esistano altri elementi rimasti finora nell'ombra.
E sulla vicenda interviene anche Mamarrazzo, la madre di Luana, che dice: leggo questa azione della procura come un segnale molto incoraggiante, perché, come ho detto molte volte, io non pretendevo delle condanne ma solo di fare chiarezza, di avere davvero, cioè, verità rispetto a quanto accaduto anche dal punto di vista giudiziario. Attendo, ha detto Marrazzo, gli sviluppi di questa inchiesta, un primo segnale positivo dopo tanto tempo. E veniamo all'economia, una situazione ai limiti della stagnazione che denota una difficoltà di ripartenza dell'economia livornese dopo la crisi del 2008 e la gestione della pandemia. Questo è quanto emerge dai dati IRES relativi alla provincia di Livorno. Tra i parametri significativi, l'aumento delle ore di cassa integrazione straordinaria rispetto al resto della regione. Livorno poi è l'unica provincia in Italia con due aree di crisi complesse, ovvero quella siderurgica di Piombino e quella livornese di deindustrializzazione dell'automotive. Questo quanto sottolinea Gianfranco Francese, segretario generale della CGIL di Livorno.
qui c'è una grande fatica, se consideriamo che la vicenda siderurgica su Piombino siamo all'ennesimo accordo di programma, dove però, malgrado gli accordi sottoscritti, si fa un'enorme fatica a entrare nella fase operativa di ripresa dell'attività. Se consideriamo che le due aziende livornesi sopravvissute alla crisi dell'automotive, in particolare la Magna e la Pirburg, vivono anch'esse momenti di difficoltà rispetto a un tentativo, a una volontà, per meglio dire, del gruppo Pirburg, che fa parte del gruppo Rheinmetall, di riconvertire la produzione sulla filiera della produzione di armi, e qui è aperta una discussione ovviamente con Pirburg rispetto alla volontà di mantenere invece l'attività produttiva sul Livorno nell'ambito della produzione civile dell'automotive. E se poi prendiamo anche in considerazione le difficoltà, notevoli difficoltà, entrare in una fase operativa anche per quanto riguarda il progetto da darsi in Europa del porto di Livorno, è evidente che quindi lo scenario è uno scenario che noi consideriamo critico e su cui ovviamente dovremo investire tutte le nostre energie per far sì che queste potenziali ipotesi di rilancio dell'attività, sia per quanto riguarda l'accordo di programma di Piombino, sia per quanto riguarda la Darsena Europa e diciamo anche per tutte le altre realtà produttive significative della provincia, vadano a buon fine.
E per quanto riguarda i dati dell'economia, ci sono anche quelli presentati alla Camera di Commercio di Firenze, che parlano di un mondo delle imprese under 35 in profonda crisi. Pensate, in 10 anni sono calate del 33%, mentre anche la sopravvivenza di chi rimane in piedi è difficile, il 40% chiude entro 3 anni dall'apertura. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
I dati della Camera di Commercio di Firenze parlano chiaro e rappresentano un chiaro segnale d'allarme. Negli ultimi 10 anni le imprese under 35 in Toscana sono passate da 9.000 a 6.000 e dunque sono calate del 33%, e come se non bastasse la stessa sopravvivenza resta difficile e in discussione. L'altro dato ci dice che ben il 40%, quasi la metà, chiude entro i primi 3 anni di vita. Dati drammatici che fotografano una situazione di grande crisi e di ricambio generazionale bloccato. Per iniziare, le dimensioni restano minime, solo il 25% di questa tipologia di imprese ha tra i 2 e i 9 addetti, vale a dire che nel 60% dei casi si tratta di ditte individuali, dunque un sistema estremamente frammentato che non riesce a crescere, a strutturarsi, non riesce a fare il salto dimensionale, senza il supporto familiare non riesce neanche ad accedere al credito, e quindi persiste il problema di base dei capitali disponibili. Per il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini, sono 3 i fattori a determinare questa situazione: la crisi demografica, l'attrattività che continua ad avere il lavoro dipendente ed infine, come detto, tutti quei meccanismi che inceppano il ricambio generazionale. La Camera di Commercio ha attivato un nuovo bando a fondo perduto per gli under 35 e promuove degli open day dedicati al business plan e all'orientamento verso i settori più dinamici. Non si tratta più solo di intercettare e formare chi vuole mettersi in proprio, ma a questo punto soprattutto di sostenere chi ha già avviato un'attività e rischia di non superare i primi anni di vita.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
È stata posta in quarantena precauzionale per 45 giorni in Toscana, ma sta bene, asintomatica. La donna di 37 anni, residente in provincia di Firenze, è posta in quarantena precauzionale appunto fino all'8 giugno, e questa a seguito di un possibile contatto con il virus Andes, una variante appunto dell'antivirus. La 37enne, come detto, sta bene, asintomatica, è monitorata dalle autorità sanitarie toscane. Nessun allarmismo, i nostri operatori stanno intervenendo con grande tempestività e capacità di efficienza nel predisporre quanto la legge ci prescrive. Così il governatore della Toscana, Eugenio Giani, a proposito della donna.
Le mie sono parole di tranquillizzazione, perché indubbiamente a una sempre più attenta considerazione ci siamo resi conto che la donna è stata sempre distante in aereo dalla persona che poi sappiamo da Gianni è morta. I minuti sono stati davvero pochi. In questo caso dobbiamo essere molto chiari, l'antivirus non è il Covid, occorre che abbia delle condizioni particolari per il contagio, che ci siano i sintomi in essere, che la trasmissione chiaramente molto più difficoltosa e anche lenta. Conseguentemente lo scopo della quarantena è scopo precauzionale. Già la prossima settimana i medici mi dicono che se continuassi a non avere alcun sintomo, noi al 95% potremmo dare come positivamente sviluppata l'osservazione. Comunque l'osservazione termina l'8 di giugno. La signora collabora e quindi io ringrazio anche di questo nello svolgimento del nostro ruolo, e io mi sento di poter dire che non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima che porti poi all'eccessiva preoccupazione a parte della popolazione.
Questo per quanto riguarda l'antivirus e la persona che è stata a contatto con una donna poi deceduta, come sapete, contatto avvenuto durante un volo verso Firenze, dove la 37enne poi è scesa perché residente, come avete sentito, in provincia di Firenze. Ma veniamo alla questione, diciamo, nelle questioni più che da più tempo noi trattiamo per quello che riguarda Firenze, ovvero i parcheggi residenti che vengono utilizzati in maniera impropria da parte di chi residente non è, soprattutto nelle ore serali, soprattutto dopo la chiusura della ZTL, per frequentare i locali più o meno della movida. Sapete che per contrastare un po' questo fenomeno sono stati introdotti delle novità che riguardano anche proprio il colore con cui vengono segnalati gli stalli per i residenti. È stato introdotto il colore giallo, però non tutto sta andando come dovrebbe. Buonasera, grazie di essere con noi Emanuela Vannozzi, Ma noi quando si dorme. Buonasera Vannozzi.
Buonasera a voi e grazie per l'invito, buonasera.
Allora, Ma noi quando si dorme è uno dei comitati, diciamo, che da più tempo hanno posto l'attenzione sulla questione della movida molesta o comunque della difficoltà della vita dei residenti rispetto a quello che è un po' l'assalto nel centro. La questione del parcheggio è una questione importante. Ho detto degli stalli gialli, quali sono i vostri dati?
Sì, allora, proprio nella piazza dove abito, quindi piazza Lorenzo Ghiberti, la piazza del mercato di Sant'Ambrogio, una settimana fa, su un lato della piazza sono stati ridipinte tutte le strisce con questo bellissimo colore giallo e anche con la scritta residenti molto bene evidente sul lato proprio della strada. E quindi abbiamo cercato di monitorare un po' questa situazione e abbiamo purtroppo notato che appunto dopo la chiusura, dopo l'apertura della ZTL, i nostri posti auto vengono occupati da non residenti e abbiamo calcolato un 50%, quindi su 20 posti purtroppo, e abbiamo fatto un video e questo video insomma l'abbiamo un po' diffuso e ci abbiamo cercato di portarlo all'attenzione dell'amministrazione, che purtroppo pecca di mancanza di controlli.
La questione, voi dite infatti, così anche un po' scherzando, siete bravi per quello che riguarda l'orale, però poi se la pratica non viene realizzata, cioè quella dei controlli, tutto viene vanificato.
Esatto, siccome negli anni purtroppo questi controlli non ci sono mai stati, noi riteniamo che per poter tutelare la residenza sia necessario applicare una ZTL assolutamente diversa, cioè non aprire le porte alle 20, tenerle chiuse possibilmente fino a notte, fino alle 1, fino a un orario stabilito intorno alle 1, proprio per evitare l'assalto, perché nelle ore serali, come le persone vogliono venire in centro e non vogliono rinunciare alla macchina, noi avremo il diritto di tornare a casa e non dover lasciare la macchina lontanissima. Tra l'altro adesso si apre anche un ulteriore problema, perché fino ad oggi abbiamo utilizzato i viali. Purtroppo sappiamo che tantissimi posti auto con questa nuova nuovo ridisegno insomma dei viali verranno persi. Si stimano circa 180 posti auto e quindi si aggiunge
difficoltà a difficoltà. È arrivato un messaggio dal nostro ascoltatore Francesco e pone questo tema, io glielo rimando perché sicuramente lei risponderà meglio di me. Per quale motivo dovrebbe essere il pubblico a risolvere il problema del parcheggio privato?
Allora, parcheggio privato. Il pubblico, allora,
cioè, perché il comune deve difendere i posti per i residenti? Io la traduco così, spero di aver tradotto bene quello che intendeva Francesco. Cioè, la strada è di tutti, no? Dice, io parcheggio.
Sì. Beh, ci sono delle regole, delle norme, ci siamo, cioè lo sappiamo che dobbiamo andare via, c'è questa spinta.
Ma non credo che Francesco voglia mandarvi via, no. Non lo conosco, no. Però insomma era una così una
era una provocazione.
Esatto.
Era una provocazione. E quindi niente, insomma, noi manifesteremo, non so se lo sapete già, però venerdì abbiamo deciso di fare un sit-in, un flash mob qui proprio alla porta di Via dell'Agnolo, all'incrocio con Via Santa Verdiana. Saremo tanti con i cartelli e cercheremo, ecco, di portare all'attenzione dell'opinione pubblica questa problematica, che va ovviamente nella necessità di recuperare un pochino di vivibilità nel centro storico, che come sappiamo ormai si sta spopolando. E questo,
molto chiaro,
insomma, noi...
molto chiaro. Grazie anche dell'appuntamento e buona serata, Manuela Vannozzi. Ma noi quando si dorme, grazie
buona
di essere stata
a
con
voi.
Noi.
Grazie.
Allora, però la provocazione di Francesco, siccome voi sapete che a me piacciono le provocazioni quando si tratta di discutere dei principi, no? Quindi un po' anche in maniera filosofica, allora ve la rimando, se non ho sbagliato a capire, cioè perché bisogna tutelare i posti per i residenti? Cioè il solo pubblico è di tutti e quindi dovrebbe essere dei residenti e dei non residenti. È giusto o non è giusto avere dei posti riservati ai residenti e perché? 342-8104-111, ora facciamo una pausa.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fee fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fee o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fee. Conviene sempre, ovunque.
Quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, un chilometro di coda per incidente tra Incita Reggello e Firenze Sud verso nord per traffico, code a tratti sempre verso Bologna tra Firenze e Scandicci e via 1 variante di Valico. In A11 code per i rientri serali tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In Fipili code in uscita alla Strassigna e a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Per traffico, code a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassigna. Verso Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ma il traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione a Pietrasanta, i treni sulla linea Pisa-La Spezia potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Yeah.
Allora, stanno arrivando i messaggi sulla provocazione che ho lanciato, cioè è giusto avere, è una provocazione, eh? È giusto avere dei posti di parcheggio riservati ai residenti oppure no, in linea di principio? 342-8104-111, il caso nasce appunto dalla questione che stavamo trattando prima. Io capisco l'esigenza di parcheggio ai residenti di Sant'Ambrogio del centro di genere, ma il centro di Firenze non è solo ai residenti in Sant'Ambrogio, anche degli altri fiorentini che stanno a Novoli, a Gavinana, all'Isolotto e che pagano le tasse per i servizi in tutta la città. Questo è il messaggio che ci è giunto al nostro ascoltatore, a cui chiedo però, ma va bene il discorso per il centro, ma bisogna farlo anche per la periferia, cioè chiediti se a te darebbe fastidio se parcheggiassero nel tuo posto residenti, perché la questione non riguarda solo il centro storico. Poi, in un mondo ideale con mezzi pubblici efficienti, tutti gli altri quartieri potremmo fare a meno dell'auto, ma visto che non è così, i parcheggi per residenti ci devono essere. Non tutti i proprietari di auto si possono permettere garage o posti auto. Questo è quanto ci scrive Eleonora. Rimane il fatto che questo varrebbe anche, cioè l'impossibilità di pagare un garage varrebbe anche per chi si sposta e non è residente. Poi ci è arrivato un altro messaggio e ci chiede se può essere invitato da noi a parlare problemi ai centri estivi per ragazzi disabili con disabilità. Mark, caro Mark, manda una mail a Bescavato controradio@controradio.it e lì naturalmente esponi il tuo caso. Continuate a farmi sapere come la pensate se parcheggi residenti. 342-8104-111. Sentivamo prima il presidente della giunta regionale Eugenio Giani parlare della questione dell'antivirus. Giani è intervenuto anche per fare un appello al governo affinché non pubblichi il decreto sui comuni montani che penalizzerebbe la Toscana con circa 30 di essi esclusi essenzialmente per il criterio dell'altitudine, con un taglio complessivo di fondi agli enti locali toscani. L'atto sarebbe vicino alla pubblicazione. Sentiamo Gianni intervistato da Sandra Salvato.
Noi stiamo sempre più venendo a conoscenza degli effetti di quella ipotesi di decreto ministeriale che il ministro Calderoli propone con il consenso del governo per la riduzione dei comuni montani attuando la legge 131 del 2025. Sinceramente più andiamo avanti e più vediamo che è inaccettabile, e quindi la mia piena solidarietà ai comuni che hanno preannunciato ricorsi e mobilitazione attraverso lanci, attraverso lupi. Pensate che in Toscana noi passeremo da 149 comuni a 113 comuni montani, mentre invece nel Nord Italia, con questa legge che prevede come sostanziale unico elemento di valutazione l'altezza, noi ci troveremo una Italia delle Alpi di serie A con regioni a statuto speciale che comunque a questi comuni danno grossi contributi, e un'Italia appenninica che invece passa di serie B, eliminando tanti comuni che sono lontani dalle vie di comunicazione, che sono distanti da quello che sono i grandi centri. E onestamente questa penalizzazione verso più di 30 comuni in Toscana porterebbe ad abbassare il livello di finanziamento generale annuale da 10 milioni a 3 milioni.
Il principio cardine, scrive Luigi, è la tutela del diritto alla mobilità mediato da quello all'abitazione. Garantendo la sosta, il comune assicura ai cittadini la fruibilità della propria dimora e riduce le esternalità negative del traffico parassitario. Ciò si fonda sul dovere dell'ente di bilanciare l'uso del suolo pubblico, privilegiando chi contribuisce alla fiscalità locale e subisce quotidianamente i disagi dell'urbanizzazione. Non lo so, Luigi, questo non mi sentirei sottoscriverlo, perché poi chi si sposta anche da Novoli a Santo Spirito paga comunque le tasse, dobbiamo almeno ipotizzare che lo faccia a Firenze, quindi non lo so, non mi convince questo. Altro messaggio dice: ma chi va a cena fuori si può anche permettere di pagare qualche ora di parcheggio, i fiorentini hanno il braccino corto, scrive Eleonora. Fatemi sapere ancora, 342-8104-111. Iran, Libano, Palestina, guerra e crisi dell'impero di Occidente, questo è il titolo dell'incontro di quest'oggi oggi, lunedì 11 maggio alle ore 21:15 al Cinema Alfieri di Via dell'Ulivo 8 a Firenze, organizzato da Firenze Città Aperta. Vedrà come protagonisti Marco Revelli, Francesca Annetti, Sergio Labate, Alessandro Tapinassi, Paola Rivetti, autrice di Storia dell'Iran, Rivoluzione, Guerra e Resistenza 79-2005, e docente di relazioni internazionali all'Università di Dublino, a cui abbiamo chiesto un commento sugli sviluppi della crisi Iran-USA.
Allora, secondo me stiamo assistendo a dei tentativi. Sappiamo che appunto soprattutto da parte statunitense la comunicazione non è sempre coerente, non è sempre chiara. Gli iraniani conoscono bene Trump. Trump, non dimentichiamoci, è l'uomo che ha affossato il cosiddetto accordo sul nucleare del 2015. Nel 2018 appunto gli Stati Uniti uscirono unilateralmente da questo accordo, che è stato di fatto in preparazione per insomma quasi due decenni. Gli iraniani si fidano poco, di fatto sanno bene che appunto la comunicazione poco coerente dell'amministrazione statunitense riflette in realtà non soltanto lotte di potere interne all'amministrazione USA, ma anche riflette appunto una certa il fatto che non ci si può fidare fino in fondo di Trump. Quindi questo appunto è un ulteriore capitolo, diciamo l'ultima puntata di una storia di tentativi che vanno avanti. Certamente sembra che dei passi avanti siano stati fatti, sembra che appunto questi termini di quello che potrebbe diventare, no, un accordo, perlomeno una base per discutere poi un accordo, sembrano essere più accettabili e più vicini a un qualcosa di accettabile sia da parte statunitense che da parte iraniana, ma vedremo. Come sappiamo c'è molta attenzione ed è veramente particolare, diciamo importante, tutta quella parte di questi insomma di queste discussioni, di queste negoziazioni, che riguarda il destino ovviamente del programma nucleare, in particolare, come sappiamo, la possibilità di rimuovere dal suolo iraniano parte sia delle infrastrutture ma anche di quello che è oggi l'uranio arricchito, e appunto la possibilità o meno per l'Iran di continuare ad arricchirlo per i prossimi anni. Anche qui la durata insomma è in discussione, insomma vedremo come andrà a finire. Una battuta velocissima su appunto quello che veramente penso di questi accordi è che io trovo veramente molto negativo il fatto che i contenuti di questi accordi e di queste negoziazioni riguardino esclusivamente questioni di tipo economico e questioni che riguardano gli armamenti. Non esiste nessun tipo di volontà, io credo, politica, né da parte statunitense né da parte europea, di ingaggiare l'Iran su un discorso che invece sia anche politico, perché non possiamo pensare a negoziazioni che hanno ad esempio in cambio di un alleviamento delle sanzioni, che sappiamo essere un enorme problema per l'Iran, anche un alleviamento della repressione politica, o anche appunto un impegno da parte iraniana di migliorare ad esempio, no, il proprio record di rispetto dei diritti umani.
Allora, stanno arrivando tanti messaggi sulla questione del parcheggio residenti o meno. Tengo a precisare una cosa, io amo la polemica e naturalmente faccio l'avvocato del diavolo, non ho una posizione precisa, la chiedo a voi in questo caso, la chiedo davvero a voi, convincetemi della vostra posizione. 342-8104-111. Ora torniamo invece ad occuparci della questione del garante per l'infanzia e l'adolescenza in Toscana, che sta infiammando molto, come sapete, la politica toscana e sta agitando in maniera anche preoccupante per certi versi le acque all'interno del cosiddetto campo largo. La scelta del futuro garante non riguarda soltanto una nomina, una contrapposizione tra candidature, ma la credibilità stessa del sistema di tutela dei diritti dei minorenni, oggi profondamente messo in discussione al nostro paese. Questa è una lettera che è stata promossa dal CISMAI, ente, dal Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, che ha raccolto tante firme. Buonasera, grazie di essere con noi. Marianna Giordano, che è presidente del CISMAI.
Buonasera.
Naturalmente con lei non parliamo di questioni politiche, dei vari nomi in campo, perché diciamo non è nemmeno interessante, no, per quella che è la vostra posizione, ma perché appunto voi siete intervenuti in questa vicenda?
Siamo intervenuti in questa vicenda perché le figure di garanzia, che rappresentano una grande conquista nel nostro paese ormai da tanti anni, quella del garante per l'infanzia e l'adolescenza, rispetto a un dibattito che stava scadendo, diciamo, nell'arena politica o in un'assenza, diciamo, di considerazione al nostro punto di vista dei diritti delle persone minorenni, ci ha fatto sentire urgente alzare un po' la voce. Il garante, la funzione di garanzia è una funzione di terzietà, ma la persona del garante deve essere una persona che deve avere competenze tecniche specifiche, autorevolezza, indipendenza e piena credibilità, come abbiamo detto, e questo significa anche essere espressione di un'attenzione e di una coerenza con le vicende che nel nostro paese, ma in questo caso in particolare nella regione toscana, talvolta hanno segnato invece in una forma che noi chiamiamo maltrattamento istituzionale la vita delle ragazze e delle ragazze, dei bambini e dei bambini che erano entrati nel sistema di tutela. Faccio in particolare riferimento alla vicenda del Forteto, molto nota in Toscana ma purtroppo anche in Italia e all'estero, che rappresenta un po' emblematicamente una vicenda in cui delle bambine e dei bambini che erano stati collocati per essere protetti sono state vittime di forme dirette, attive e omissive di maltrattamento da parte di chi li doveva proteggere, e su questo ci sono delle sentenze. Ma poi successivamente, dopo una sentenza un provvedimento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, lo Stato italiano ha riconosciuto non solo che erano stati violati i diritti delle persone lì collocate con trattamenti inumani e con una violazione di diritti alla vita privata e familiare di queste persone, ma anche che non sono stati compiuti quegli atti che la Corte Europea prevedeva, che potevano reintegrare e costruire una prospettiva diversa per questi bambini. Quindi quello che ci preoccupa è che la funzione di garanzia possa essere assunta da chi non in una maniera giuridicamente responsabile nella forma dei reati, ma abbia dato continuità però a un sistema che invece andava riconosciuto come ingiusto e maltrattante, compiendo degli atti che rappresentassero una discontinuità. Il tema del maltrattamento istituzionale è un tema molto attuale nel nostro paese,
certo,
ma molto difficile da riconoscere, perché purtroppo come operatrici e operatori delle professioni di aiuto, ma anche del sistema giudiziario, molto spesso non siamo disponibili a riconoscere gli errori che commettiamo, e così facendo perpetriamo, no, in qualche maniera.
È proprio per questo le figure di garanzia sono molto importanti, da qui la vostra presa di posizione. Grazie Marianna Giordano, presidente CISNAI, buona serata, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Allora, i messaggi vi dicevo: non abito in centro, premetto, magari non trovo sempre il posto auto sotto casa, ma girando un po' parcheggio sempre. Non credo sia così semplice per chi abita in centro. Sì, è vero Antonio, ma il tema è, di nuovo, c'è un diritto, ecco, mettiamolo, usciamo dal centro. C'è un diritto al parcheggio legato alla residenza? Cioè, per voi deve esistere questo diritto? O essendo pubblico il suolo, chiunque ci può parcheggiare, residente e non residente? Questo è un po' il tema. Non tutti i residenti hanno il posto riservato. Io ad esempio a Sesto Fiorentino non ce l'ho, nonostante la notevole difficoltà di trovare parcheggio. Diritto a parcheggio per tutti o per nessuno, dice Leonardo. Ma sì, io non credo esista questo diritto al parcheggio. Cioè, non, mi sembra che non sia codificato, non vorrei sbagliare. Massimo, ma chi vive a Novoli deve per forza andare in centro in auto, si chiede Massimo. Però ripeto, il tema non è questo, non stiamo discutendo di come si va in centro, stiamo discutendo se il diritto al parcheggio legato alla residenza è qualcosa che voi, come dire, riconoscete come reale, che riterreste doveroso assecondare e proteggere. 342-8104-111, ora pausa.
Sono Cristina, progettista Mita. I nostri percorsi biennali formano le figure più richieste dai settori moda, pelletteria, accessorio, metalliche e gioielli, tessile e abbigliamento, nuove tecnologie e sostenibilità. La percentuale di occupazione dei nostri diplomati è del 94% e il diploma è riconosciuto in Europa.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 13 maggio Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi presentano Dove comincia l'uomo? Ibridi e migranti. Una breve storia dell'avventura umana. Solferino Editore. Introduce Gaspare Polizzi.
Aspettando la rassegna La musica dei poeti, i poeti della musica del Gabinetto VSE di Firenze. Mercoledì 13 maggio alle 17.30 in Sala Ferri, Andrea Chimenti, musicista e scrittore, presenterà il suo nuovo libro di racconti Senza fermata. Info vse.it.
Controradio.
No, il parcheggio non è un diritto, ci vorrebbero avere i servizi pubblici invece dei parcheggi, ci scrive Francesca. E ancora Elena dice: diritto morale, sto in campagna, qui la gente non vuole più stare nel centro perché non ci sono parcheggi, non solo a Firenze c'è questo problema, va incentivato chi vuole abitare in centro, questo dice Elena. Quindi noi dobbiamo presupporre che solamente, diciamo, l'auto legittima la residenza in centro, questo è il tema, Elena. 342 8104 111. Al via il bando 2026 per lo sport di Publiacqua con una dotazione di 100.000 euro per tutti quei soggetti che svolgono attività di carattere sociale utilizzando lo sport come strumento educativo di inclusione, di recupero e di socializzazione. Il bando è riservato a soggetti che operano sul territorio dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico, scade l'8 giugno. Sentiamo Nicola Perini, che è presidente di Publiacqua.
L'obiettivo è quello prevalentemente, anche per quanto riguarda lo sport, è quello di riconoscere la funzione pubblica delle varie soggetti che operano sul nostro territorio, che consentano ai nostri ragazzi di svolgere attività sportiva. Lo sport tiene dentro di sé tanti valori, dai beni relazionali alla convivenza, agli elementi di competitività, alla gestione dell'emotività, e tutti questi sono beni comuni ai quali prevalentemente noi come aziende pubbliche, come enti pubblici, dobbiamo ringraziare il nostro mondo variegato del volontariato che riesce a rendere così ricca di proposta il nostro territorio. Per cui l'obiettivo evidente è quello di riconoscerne una funzione strategica da parte delle associazioni che svolgono questa attività e nello stesso tempo di accompagnare le loro attività con un contributo economico che gli consenta di poter svolgere al meglio e, come dire, la loro attività quotidiana.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Oh, la storia di questa sera ci parla dell'Arno e delle attività che si svolgono sull'Arno e la raccontiamo insieme con Tommaso Pucci. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi per darci spazio.
Allora, Tommaso mi ha mandato, gli ho detto: ma come ti presento? Mi ha mandato un curriculum che sembra un master universitario, perché dice, insomma, le nostre controparti, poi spiegheremo quali sono, ci banalizzano sempre, quindi non siamo ragazzi di bottega, siamo persone serie. Rispetto all'Arno, Tommaso, effettivamente cosa fai tu?
Io personalmente lavoro da circa 12 anni a Firenze, non solo in Toscana, con il SUP, lo stand up paddle, la tavola a Remi. Ho cominciato qui organizzando una gara che Contro Radio promosse, mi ricordo, mi intervistaste, era il 2013, quando
facciamo
allora
tanti errori, ci sta, abbiamo fatto anche questo. No,
era un battuto. Non lo conosceva nessuno, e da lì poi ho cominciato a lavorare sia con fiorentini sia con turisti, con persone con disabilità, con tutti, cerchiamo di essere inclusivi, e quindi già è molto difficile a Firenze la situazione dell'Arno, la accessibilità al fiume è già complicata.
Allora, a proposito di questo, tu sei anche un coach della squadra nazionale italiana di surf paralimpico, risultati sempre più soddisfacenti, avete conquistato il quarto posto ai campionati europei e il quinto posto su 24 nazioni al campionato mondiale, quindi attività, diciamo, che presuppone un uso dell'Arno. Che sta succedendo? Perché la vostra denuncia?
Allora, perché l'Arno da anni è diciamo abbandonato da parte delle istituzioni, ci sono dei conflitti di competenze dove qualcuno dovrebbe fare ma non si sa chi, e quindi è una situazione abbandonata a se stessa da anni. Ogni tanto qualcuno in campagna elettorale, lo fece Nardella, l'ha fatto la Funaro, lanciano delle idee strane, permettimi di dire, delle cavolate, perché l'isola galleggiante è l'ultima della Funaro, che non stava né in cielo né in terra e nemmeno in acqua, abbiamo visto che per fortuna non la realizza, non che fosse sbagliata, ma
veniamo al dunque, perché non abbiamo tempo illimitato.
Ok, niente, l'Arno è stato abbandonato, sono venute creandosi delle attività, la mia, il rafting, che rafting relativamente è un soft rafting, però portano un sacco di studenti a vedere la città dal fiume, poi c'è il battello elettrico, io stesso all'inizio dicevo ma questo battello che sarà, che non sarà, in realtà è un battellino piccolino elettrico che non dà noia a nessuno, quindi poi ci sono i renaioli, si sono strutturate attività anche con finalità turistiche.
Allora che succede? Perché
poi c'è la società canottieri che è lì da 100 anni e rivendica un qualche diritto in maniera, lasciami dire, secondo noi altri anche un po' arrogante. Noi siamo fiorentini, noi
ma siamo, come lo rivendica?
Allora, noi ci sono ovviamente anche alle volte delle situazioni di traffico in Arno, che non essendoci delle regole noi tutti ci siamo dati e cerchiamo di rispettarle. Alle volte delle tensioni ci sono, oppure quando magari ci devono essere delle gare e però noi altri, delle gare alla canottieri, noi altri magari veniamo avvertiti un po' tardi, però abbiamo dimostrato negli ultimi anni che si può convivere tutti, che si può fare quello che si vuole rispettando il fiume, perché tutti noi amiamo il fiume, rispettiamo il fiume, e io ti dico che l'Arno a luglio la sera è bellissimo, quando siamo tutti in acqua al tramonto è meraviglioso, e noi tutti canottieri, non canottieri, abbiamo reso vivo il fiume. Quando mi vengono a raccontare l'Arno Gardaland, no, non è così, non è così, tuteliamolo, evitiamo che diventi, ma al momento c'è spazio per tutti. E vediamo che però...
Ma perché questa cosa viene messa in pericolo? Cioè, come mai voi sentite il bisogno di dover, come dire, puntualizzare delle cose? Cioè,
perché crediamo che la canottieri Firenze, il Ponte Vecchio, in quanto società storica, abbia un peso... venga considerata in maniera più penale. Ma
avete il sospetto che vengano messe le regole che penalizzino la vostra attività?
Io mi rifaccio alle parole del presidente della canottieri, parole dette sui giornali, riportate da Repubblica ad agosto, per esempio, bisogna blindare l'Arno. In quell'articolo di agosto emerge, ma anche nell'ultimo articolo pubblicato dal Corriere.
Beh, però da agosto a oggi è successo qualcosa?
Come? Oggi la Letizia Perini, stavo ascoltando prima Nicola, che anche lui, Nicola Perini, che anche lui ha a che fare con l'acqua, la Letizia Perini ci ha informato che è in programma una riunione tra Demanio, Regione e Comune, perché poi le competenze le abbiamo visto anche...
Insomma,
in
voi temete che si vada verso una stretta, mettiamola così.
Ma allora noi diciamo le regole, decidiamole insieme, perché okay, tutti noi ci siamo fatti scusami un culo così, impegnando tempo, energie, soldi per creare qualcosa, lavorando con fatica.
Diciamo avete fatto molta fatica, ecco, mettiamolo.
E appunto quello che mi ricollego a quello che hai detto dei curriculum.
Dobbiamo fermarci qui, dobbiamo fermarci okay, qui, molto chiaro il messaggio, grazie a Tommaso Pucci, buona serata.
Figurati, grazie a te, ciao ciao, grazie a voi.
Quando ci mette passione. Allora, sono arrivati un diluvio di messaggi sulla questione parcheggi, torneremo naturalmente, ribadisco, la mia era una provocazione filosofica, perché qualcuno mi ha scritto, beh è troppo facile, tu usi solo la bici, quindi è facile parlare di parcheggi. No, la mia è una provocazione filosofica, non volevo risolvere la questione, ma sentire il vostro parere. Domani sulla Toscana cielo variabile, con una nuvolosità più compatta sulla zona appenninica, associata al locale